Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione. In questo nuovo episodio del nostro podcast dedicato al percorso installatore green, parliamo di pompe di calore e di sistemi ibridi a pompa di calore negli impianti termici. Si tratta di un tema sempre più attuale, poiché i sistemi di produzione del calore basati su energie rinnovabili hanno un ruolo centrale nella transizione energetica entrata nel vivo in questi anni, con il raggiungimento dell'obiettivo del 20-20-20 da parte degli stati aderenti al protocollo di Kyoto. Per il 2030, questi stati, tra cui l'Italia, si sono prefissati tre nuovi obiettivi. Il 27% della quota del consumo interno lordo di energia dovrà provenire da fonti rinnovabili, rispetto al 20% attuale. Il risparmio di energia primaria dovrà salire al 30%, dal 20% attuale. La riduzione di emissioni di gas serra dovrà passare al 40% rispetto ai livelli del 1990, dunque raddoppiare rispetto al 2020. Chi lavora nell'ambito dell'installazione e impianti deve tenere conto di questo contesto. Di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 199 del 2019, il cosiddetto Nuovo Decreto Rinnovabili, che stabilisce un incremento della percentuale di copertura dei consumi di acqua calda e dei consumi totali, ossia riscaldamento più acqua calda sanitaria, con fonti di energia rinnovabili. Con il nuovo decreto, la quota di energia da fonti rinnovabili per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria passa al 60%, rispetto al 50% del precedente decreto. Questo è un aspetto da non trascurare, in quanto determinerà una forte spinta verso tutti i generatori in grado di produrre o prelevare energia da fonte rinnovabile. Il primo tipo di energia rinnovabile che tutti conosciamo è quella proveniente dal sole, fonte green e rinnovabile, ma che come sappiamo non ha continuità di servizio, soprattutto in specifiche aree. Non a caso, il decreto stabilisce che si può considerare rinnovabile non solo l'energia prodotta direttamente tramite il sole, ma anche quella accumulata nell'ambiente sotto forma di calore. Dunque, l'energia aerotermica. Parlando di energia aerotermica, ricordiamo che la pompa di calore non è una macchina che produce energia da fonti rinnovabili, in quanto l'energia la consuma. Quello che è rinnovabile è soltanto il calore che si recupera nell'aria. Gli impianti che derivano energia termica dall'aria possono essere realizzati con pompe di calore aria-aria o aria-acqua. Il mercato propone attualmente due tipi di pompe di calore ad aria esterna, le monoblocco o le splittate o split system. Le pompe monoblocco sono caratterizzate dall'avere un solo contenitore in cui ci sono tutti i componenti necessari ad attuare il ciclo di lavoro, vale a dire il ventilatore, lo scambiatore di calore aria-fluido primario, il compressore, lo scambiatore di calore fluido primario-fluido dell'impianto e la valvola di laminazione. Le pompe di calore splittate, invece, si caratterizzano per le due unità, una esterna, moto condensante, e una interna, split. Nell'unità esterna vi sono i componenti che servono ad attuare il ciclo di lavoro a meno dello scambiatore, che effettua lo scambio di calore tra il fluido primario della pompa di calore e il fluido che serve l'impianto. Rispetto alle monoblocco, occupano più spazio, ma azzerano il rischio di congelamento. Le due unità sono infatti collegate da tubi entro i quali scorre il fluido refrigerante. Il rendimento di una pompa di calore viene definito come COP, coefficiente di prestazione, secondo la norma IN-255 ed è dato dal rapporto fra calore ceduto al fluido caldo e l'energia richiesta sia dal compressore sia dai mezzi ausiliari integrati nella pompa di calore, dispositivi antigelo, apparecchiature di regolazione e controllo, circolatori, ventilatori e altro ancora. I valori del COP dipendono principalmente dal salto termico tra sorgente fredda, condizioni climatiche esterne, temperatura e umidità e fluido caldo, temperatura d'acqua d'impianto. Minore è tale salto, maggiore è la resa della pompa di calore. Siccome il coefficiente di prestazione di una pompa di calore varia continuamente, per determinare il suo reale rendimento si deve far riferimento all'intera stagione di utilizzo. Tali prestazioni si individuano con il coefficiente SCOP, coefficiente di prestazione stagionale. Il suo valore è dato dal rapporto tra il calore ceduto al fluido caldo in una stagione e l'energia totale richiesta per far funzionare l'impianto. Ed è solo questo il coefficiente che va considerato nel calcolare i costi di gestione di un impianto a pompa di calore, nonché i relativi tempi di ammortamento. Non è facile determinare i valori del coefficiente SCOP, in quanto dipendono da diverse variabili spesso assai indefinite. Le variazioni di temperatura della sorgente fredda, il sistema di distribuzione e i terminali utilizzati, i cicli di sbrinamento, il tipo di regolazione che gestisce la pompa di calore. Da considerare anche il numero di attivazioni e disattivazioni del compressore. Nelle fasi di attivazione, infatti, la pompa di calore si comporta come un motore che deve scaldarsi. Pertanto, in tali fasi, i suoi COP sono assai inferiori a quelli di riferimento, ottenuti con prove di laboratorio svolte a regime in condizioni ideali. Ma come dimensionare una pompa di calore? Con le caldaie, normalmente si considerano modelli da 24 a 34 kW di potenza per coprire la gran parte delle esigenze. Per le pompe di calore non è possibile seguire questa logica lineare. La potenza di una pompa di calore varia in modo inversamente proporzionale alla temperatura esterna. In presenza di temperature rigide deve lavorare di più e il suo COP tende a diminuire. Ad esempio, quando all'esterno si registrano 5 gradi sotto lo zero, servirà una pompa di calore che a questa temperatura sia in grado di esprimere 12,5 kW, ossia una potenza necessaria per mantenere all'interno la temperatura di 20 gradi. Ma attenzione, una macchina capace di queste performance sarebbe sovradimensionata nel resto dell'anno e darebbe luogo a maggiori consumi e costi di manutenzione. Un parametro più attendibile per dimensionare la pompa di calore è quello della temperatura media stagionale, che tuttavia non sempre è risolutivo. Resterebbe infatti scoperta una zona grigia di casi nei quali, a determinate temperature esterne, la pompa di calore così dimensionata non è ancora in grado di far raggiungere i 20 gradi alla temperatura interna. In casi del genere, si può integrare la pompa di calore in tre modi. Installando una resistenza elettrica integrativa, che offre un contributo di energia se il modulo idronico non dovesse farcela. Prevedendo un accumulo di acqua o un sistema radiante a pavimento a bassa temperatura, che riducono al minimo il ricorso alla resistenza elettrica e grazie alla loro elevata inerzia termica ottimizzano i consumi. Abbinando alla pompa di calore un secondo generatore, come una caldaia a condensazione. E questo ci porta a parlare dei sistemi ibridi, nei quali è appunto la caldaia a coprire il fabbisogno di calore laddove la pompa di calore non arriva. Ma di cosa si tratta esattamente? Per definizione, un sistema ibrido è un apparecchio che integra due o più generatori, uno di tipo rinnovabile, pompa di calore, e uno fossile, caldaia a gas, concepiti per funzionare insieme. Questi generatori possono essere dedicati alla produzione di energia termica con o senza produzione di acqua calda sanitaria e di energia frigorifera, specialmente intesi per funzionare in combinazione tra di loro con una logica ottimizzata, e sono commercializzati come generatore unico da parte di un solo produttore, che ne garantisce il corretto funzionamento. In altri casi, i sistemi ibridi possono combinare due unità, una esterna e una interna. La prima è la motocondensante esterna, del gruppo funzionale a pompa di calore, mentre la seconda contiene sia il gruppo funzionale a combustione e a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore. Concludendo, vediamo i requisiti da rispettare con i sistemi ibridi. Il primo è il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia a condensazione. Quando scegliamo un sistema ibrido a pompa di calore, la potenza nominale utile della caldaia deve essere almeno il doppio di quella della pompa di calore stessa, considerata con 7 gradi di temperatura esterna e 35 di mandata. Ad esempio, per una pompa da 7 kW occorre una caldaia da 15 kW in su. Il secondo è il coefficiente di prestazione, COP, della pompa di calore, che deve essere maggiore o uguale ai valori minimi fissati nell'allegato F al DM 6 agosto 2020.
Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione.